redigio.it e la storia continua. I lavoratori della gleba nel Medioevo, nel 1100. Diseguaglianza delle condizioni dei contadini. Sarebbe errato e di molto immaginare tutti uguali i contadini di un medesimo terreno in una comune condizione di relativa povertà. Ce n'erano di poverissimi e di quasi ricchi. Alcuni discendevano dal proprietario di un allodio, cioè lo ricordiamo, di una terra detenuta in pieno possesso, che nei tempi torbidi delle invasioni scandinave e di altra provenienza avevano ritenuto opportuno garantirsi la protezione del signore vicino, diventandone affittavolo. L'allodio era divenuto possedimento a lungo termine, poteva avere anche dimensioni ragguardevoli e consentire un certo agio a chi ne avesse la gestione. Viceversa, gli appezzamenti concessi ai servi intorno allo stesso periodo da detentore di vasti domini, che in tal modo si liberavano della preoccupazione di remunerarli e nutrirli direttamente, calcolati sulla base del manso, previsti quindi per riuscire a mantenere una famiglia, erano stati probabilmente misurati fin dagli inizi senza molti margini ed erano quindi insufficienti una volta a moltiplicarsi la famiglia. A meno che, invece, le vicende delle successioni, visto che la trasmissione ereditaria costituiva la norma, non avesse raggruppato più mansi nelle stesse mani. Anche qui, come in altri casi, bisogna stare attenti a non trascurare l'equazione personale, che grazie a particolari transazioni, di cui ci sfuggono i particolari, può avere consentito ai più accorti di arrotondare la loro porzione di terra. Fra i contadini dunque ci sono, se non varie classi, perlomeno effettive disparità di condizioni. Semplificheremo dicendo che c'è chi ha i mezzi per arare e chi non li ha. Quelli che dispongono di un aratro a ruote o di un aratro semplice con il relativo attacco e i braccianti che possono soltanto le braccia, perlomeno fino alla rivoluzione. Il primo strato costituirà una sorta di aristocrazia contadina. Il bracciante, quanto a lui, può a rigore coltivare con vanga e zappa un piccolissimo campo di cereali, la cui stessa esiguità è causa della sua miseria. Spesso affitta le proprie braccia a qualcuno più fortunato di lui, il quale, possedendo un terreno troppo grande, è costretto a utilizzare le prestazioni, specie nell'epoca della mietitura. Per i più dotati c'è la possibilità di migliorare la propria condizione. Il signore, un quasi signore, un qualsiasi, non è nella stessa posizione per riuscire da solo a garantire la riscossione dei canoni. La direzione delle corvée, la sorveglianza in generale dei suoi possedimenti. E se è un laico, è un soldato che non sa farlo o non ne ha voglia, e spesso non ne ha neanche il tempo perché, se non è in guerra, sta a caccia. Oppure un signorotto che sta lontano. Se è un ecclesiastico, un abate o un vescovo, ha anche lui ben altre occupazioni, per farla breve. Il signore ha bisogno di un sostituto, il sergente del signore. Il termine che deriva da serviens, servente, e ha un significato molto ampio, che in francese verrà chiamato esattamente sindaco, le maire, e il baglivo, bail. L'incarico è affidato a un contadino di riconosciute capacità. Inutile dire che i canoni entrano, le corvée, e vengono rispettate, che l'abilità del sindaco consiste nel riservarsi parte degli uni e delle altre. Succederà così, e la documentazione esiste per epoche posteriori, che riesca a emanciparsi completamente dalla condizione di contadino. Questo ci porta a segnalare quanto relativa sia la distinzione più pur rilevata in più di un testo fra il bellatores e inermes, tra quelli cui mestieri è fare la guerra e quelli che non hanno armi. I bellatores, nei testi è chiaro, costituiscono l'aristocrazia feudale ed è verissimo che, quando si è tali, si rimane tali. Gli inermi, invece, da parte loro rappresentano tutto il resto dei laici, in primo luogo i contadini, non sono tutti, né sempre, destinati a rimanere tali. Innanzitutto, in genere, tutti gli uomini vengono mobilitati dal re. Il signore, che esercita di fatto tutti i poteri regi, può perciò reclutare fra i suoi fittavoli, temporaneamente in forma stabile, quanta gente d'armi gli para, gli paia e piaccia. Quando deve venire in aiuto del sovrano in una guerra importante, ha bisogno di molti uomini e sicuramente non tutti sono contenti di vedersi inquadrati. In tempi normali, inoltre, il signore ha bisogno di una piccola guarnigione per il castello. Nel qual caso non mancano sulle sue terre i baldi giovani che si affrettano a barattare la zappa con le armi o la balestra. Non gli resta che scegliere più robusti e sicuramente ci saranno più aspiranti che prescelti, visto che non può allargare definitivamente il suo drappello. Quei giovani non forniranno solo la fanteria, qualcuno diventerà uno di quegli scudieri a cavallo che devono accompagnare il signore nelle sue cavalcate. Sia pure eccezionalmente, perché l'orgoglio di casta costituisce un ostacolo poderoso, potrebbe anche capitare che uno scudiero, se si copre di gloria in combattimento e se il signore si innamora di lui, acceda al rango di cavaliere e faccia così il proprio ingresso definitivo nella classe dei bellatores.
www.redigio.it e la storia continua.